Torniamo a parlare qui a TMV Radio a Stadio Aperto con grande piacere con il nostro prossimo ospite che è Antonio Floro Flores. Ciao Antonio.
Ciao Antonio, buonasera. Ciao.
Buonasera, buonasera a tutti.
Allora Antonio, poi insomma avremo modo anche di parlare di calcio, un po' di attualità, però voglio chiederti anche, ecco, la sensazione di poter tornare ad una pseudo-normalità per te, la tua famiglia, gli spostamenti. Ecco, raccontaci un po' anche come stai vivendo questi giorni.
No, questi giorni un po' più tranquilli, dai. Cioè, siamo usciti un po', stiamo tornando a Napoli perché un po' di mesi fa ho subito il lutto e quindi stiamo organizzando una messa a mio cognato per salutarlo nei migliori dei modi. E quindi oltre a trovare un po' i genitori a Napoli.
Tra l'altro su Napoli, Antonio, ti devo fare personalmente i complimenti per come hai difeso e raccontato anche la tua terra in queste settimane, la tua terra ma anche la tua regione in generale, per una resistenza alla pandemia che forse in molti non si aspettavano. Insomma, ti sei espresso anche in modo molto duro su questo aspetto, no?
Ma sai, Napoli è una città che comunque è molto criticata, in più ci mettiamo noi stessi a volte ad alimentare un po' le voci, quindi non si vedono mai le cose giuste che si fanno, quando invece c'è tanta gente di cuore che ha voglia di rinascita, ha voglia di dimostrare, ha voglia comunque di mettersi in discussione. Diciamo che sono stati fatti un po' di servizi un po' più gradevoli sulla città di Napoli, che si cerca sempre pelo nell'uovo, no? Si fa cercare sempre qualcosa magari che a volte non esiste, quando invece sappiamo bene chi l'ha fatto, chi ha contribuito ad aiutare persone comunque che in questi periodi hanno bisogno, perché Napoli è una città che comunque contiene molti disoccupati, che sia per il giusto o sbagliato che sia, comunque ci sono. E a volte mettere a disposizione la propria possibilità di fare qualcosa di bello è giusto che si faccia. Io ne ho fatto tanto, ma a volte purtroppo non è che uno ogni volta deve dimostrare quello che fa per la propria città, perché le cose vanno fatte in silenzio e con rispetto.
Sacrosanto,
sacrosanto, sì. Sì.
Quello è un po' il mio essere, mi sono anni, ho sempre avuto la fortuna di guadagnare e aiutare il prossimo, per me è alla base. Un po' di polemica, poi quando si tratta di polemica non mi tiro mai indietro, perché cerco sempre di lottare per le cose giuste. Sono uno che viene da una realtà che comunque ho dovuto lottare, e so che la gente che lotta è sempre lì che sta come si aggrapparsi ai specchi, no? E quindi è giusto quando si può difenderli e aiutarli.
Certo. Senti Antonio, ti volevo chiedere come sta vivendo questa ripresa anche calcistica, no? Perché poi alla fine si sta ricominciando con il calcio. Il prossimo fine settimana al San Paolo ci sarà la semifinale Napoli-Inter, l'altra Milan-Juventus, anzi Juventus-Milan. Cioè, un modo di ripartire, ti aspettavi?
Ma la ripresa era evitabile, cioè era inevitabile, credimi, guarda, perché comunque sarebbe fallita, non so se sarebbe fallito quasi l'Italia, perché comunque il calcio è la terza azienda in Italia che porta soldi, e non fa partire il calcio voleva dire fa fallire parecchie società, sarebbe stato un po' come dire una catastrofe. Sono contento che riparte, perché almeno la gente, anche se tanti si lamentano, però dopo vedrai che tutti guarderanno le partite, perché il calcio porta gioia, felicità, sempre con il massimo rispetto per chi purtroppo in questo periodo ha perso cari, perso persone che comunque amate, credo che bisogna rispettare queste persone, quindi il calcio ha bisogno di ripartire, perché diciamo che è la nostra gioia, per chi gioca, ma specialmente per chi va allo stadio a divertirsi, e quanto prima, poi anche in questo momento non si può andare, però spero che quanto prima si ritorni anche ad andare a stare vicino alla squadra. Ripeto, per me andava fatto, era sacrosanto.
Tra l'altro, insomma, Antonio, ci sentimo anche qualche mese fa per raccontare un po' anche la tua decisione di dire stop, le tue intenzioni anche per il futuro. Insomma, se non erro, a breve comincerà anche il lungo e stimolante percorso per trasformare Antonio Floro Flores in un allenatore.
No, la voglia è quella di allenare, la voglia sarebbe, è una cosa che ho già ben in testa da parecchio tempo, so quello che voglio dal primo giorno che ho smesso, non ho mai avuto dubbi, questa era la mia più grande paura, no? Sai, quando si smette non si sa mai quello che si voglia
certo.
fare. Invece io non mi avuto dubbi, ho subito iniziato in un percorso già da giocatore per prendere il Valentino, adesso sto facendo UEFA B per poi piano piano fare tutto quello che mi tocca per allenare.
Ecco Antonio, ma ti piacerebbe più con bambini, ragazzi o subito con delle prime squadre, nel
no,
tuo ideale?
Io dato che caratterialmente sono un po' impulsivo ancora, quindi mm-hmm. Affrontare dei giocatori che comunque di prima squadra che ti puoi scontrare, preferisco prima maturare con i giovani, cercare di aiutare a crescere magari in una società che me lo permette di aiutare i giovani a crescere, perché sennò preferisco starmene a casa con i figli. Tempo da perdere non ne ho, ho tempo da dedicare e da dare da insegnare, se mi danno la possibilità, se no ripeto, rimango a casa tranquillamente a curare la mia azienda senza nessun problema, senza nessun... cioè il calcio è una cosa molto seria, a volte si prende tanto per... però insegnare ai bambini che oggi non ci sono, a me mi manca vedere i Totti, il Piero, il Baggio, queste qua. Purtroppo oggi studiando ho capito perché non ci sono più, quindi certo. perché non esistono più tante cose. E insegnare ai bambini magari il rispetto per il calcio mi piacerebbe molto, poi è normale che mi do 2-3 anni di tempo per poi dopo voglio allenare grandi,
certo.
è il mio sogno e farò di tutto per riuscirci. Sempre se capirò che il mio lavoro è quello che saprò fare, perché sennò non mi metto a perdere tempo a rubare i soldi.
Questo ti fa no onore, di più, molto onore. Bravo, bravo Antonio. Senti, ho sbirciato un po' su internet, sei stato ad Arezzo in questi giorni.
Oggi ho portato mia figlia. Io non sono tanto credente, questo è poco ma sicuro. Uh-huh. Però c'ho un prete ad Arezzo, Don Alvaro, che è uno che stimo e lo porto nel cuore. E quando posso ad Arezzo, la prima cosa che faccio è andare in chiesa da lui.
Bella questa cosa.
Rispetto è perché mi piace. Punto. Non vado a nessun chiesa d'Italia tranne che la sua.
Quindi sei andato a trovare lui, ma immagino anche, ho visto il direttore generale Pieroni, insomma.
No, c'è un grande rapporto, c'è grande stima e grande rapporto. L'ho chiamato stamattina. Ho salutato, mi faceva piacere, ma non niente di che, non c'è niente.
Sì, no, è una visita di cortesia, visto che eri Arezzo, certamente.
Una visita di piacere, punto. Non ho niente. L'Arezzo mi rimane nel cuore perché è una città che mi ha lanciato nel calcio che conta e la rispetterò sempre. C'è stato un piccolo fraintendimento, ma con Pieroni è impossibile non esserci.
Tra l'altro, guarda Antonio, visto che
insomma... detto quello stamattina, sei riuscito a rompermi le palle pure a fine campionato. C'è sempre un grande dialogo con lui. Poi la cosa che mi impressiona è che è un uomo che non invecchia mai. Non so come cazzo fa, a 75 anni non c'ha una ruga, non so com'è.
Qual è il segreto?
Si vede che ha vissuto poco stressato, magari quello.
Può
darsi il segreto.
Penso che abbia vissuto bello stressato. Nel calcio non esiste il no stress.
Tra l'altro,
non devi fare calciatore, non devi fare allenatore o procuratore o direttore, qualsiasi giornalista, uguale, qualsiasi cosa voglia fare nel calcio. La cosa sicura è che stress ce l'avrai sempre.
Guarda, tra l'altro, Antonio, cioè, guardavo proprio, che incredibile, no? Con internet siamo in tempo reale. Allora, c'è una tua foto oggi ad Arezzo sul sito Arezzo Notizie. Tra l'altro c'è l'ultima battuta in cui si dice che il direttore generale dell'Arezzo, che tu conosci molto bene, Ermanno Pieroni, ha dichiarato di aver chiamato Sarri, che coronavirus permettendo aspetta Floro Flores a Torino per farlo assistere alle sedute di allenamento della Juve.
Lo ha scritto su Facebook un'oretta fa, eh?
Ecco.
Se capito? Una cosa, sto cazzo di direttore. È impressionante. No,
ha scritto su Facebook Pieroni che insomma lui chiamerà Sarri per farti assistere a qualche allenamento della Juve.
Il mister lo posso chiamare tranquillamente io, sia lui che Conte, senza nessun problema. C'ho grande rispetto, grande stima. In questo momento non vado da nessuna parte perché rispetto i protocolli.
Giusto.
Quando sarà il momento che chiamerò io, poi se poi il direttore vorrà spendere...
Ci metto una parola in più, perché... meglio ancora.
Quindi non ho nessun problema, anzi è solo un piacere.
Antonio, guarda, volevo chiederti due cose. Torno un attimo a parlare anche dei giovani, perché soprattutto tornando anche alla tua terra, la Campania, Napoli, sappiamo benissimo che alla luce del fallimento e poi della ripartenza del Napoli si è dissolto anche tutto quel patrimonio del settore giovanile, della scuola calcio, che avrebbe potuto aiutare non poco anche nella ripartenza del Napoli. Ecco, su questo aspetto io chiedo a te, che conosci insomma meglio di noi anche...
No, perdonami, scusami, non ho capito la domanda, perché mi è andato per strada e mi è andato via la linea.
No, ti dicevo, tu che conosci così bene la realtà di Napoli, della Campania, e anche le conseguenze che il fallimento del Napoli ha avuto sulla crescita del settore giovanile azzurro, è su questo che a tuo avviso il presidente De Laurentiis e tutto il Napoli dovrebbe tornare ad investire? Perché la sensazione è che ad oggi al Napoli e a Napoli manchi uno sbocco per tutti quei bambini, per tutti quei ragazzi che poi molto spesso vanno al Benevento, vanno alla Casertana, vanno alla Juve Stabia, cioè non vanno a finire poi nel Napoli.
Non lo so. Per me, cioè, mi stai facendo una domanda che io non riesco a darmi una spiegazione da 20 anni, sinceramente. Per la gente che c'è a Napoli e per i giovani che ci sono, che giocano per strada, la cultura che comunque a Napoli ci ha contraddistinto per anni, no? La cosa che non riesco a spiegare è vedere il Napoli ultimo in classifica primavera. Per me è un fallimento, che poi voglia vincere lo scudetto oppure magari voglia vincere la Champions League, è giusto che punta in alto. Però se punti in atto in Champions League, non è possibile che nella primavera che tu hai fatto, fai la Champions League, va a prendere 6-7 gol da per tutti. Per me è un'offesa, specialmente a Napoli che ha tanti talenti. Io farei un patto con Napoli, che come fanno Barcellona e tutte le squadre così, che prima di andare da altre parti devono passare per me. Perché io Napoli non si riesce a capire negli ultimi 20 anni, gli unici due giocatori che hanno fatto più di un anno nel Napoli siamo io e... Insigne.
Esatto.
Questo è un po' offensivo. È offensivo per la città di Napoli, che ha tanti talenti, ma tanti talenti come prima sentivo parlare voi, Inter, Milan, però non lanciano, non lo so perché hanno paura. Mentre Barcellona, Real Madrid, pure sono squadre che vincono, avranno qualcosa di diverso di noi, da noi che non riusciamo a capire, o forse magari non sappiamo coltivare i nostri giovani, perché per far migliorare i nostri giovani, anche quelli di talento, bisogna sempre mandarli a giocare. Cioè, Zaniolo prima di approdare alla Roma ha fatto Entella, tante altre squadre. È possibile che non c'era uno che vedeva Zaniolo magari 10 anni fa? Era forte adesso, era forte anche 10 anni fa. Tutte le sorelle di crescere, ecco. Discorso mio, mi allaccio a questo discorso qua.
Giusto, sì.
Istruire i giovani, farli crescere calcisticamente, quella è la cosa più importante oggi. Forse si è perso questo principio qua, non lo so. Io ripeto, a me mi facevano allenare con la pallina da tennis, super tanto. Oggi queste cose qua non lo so se ci sono ancora, perché non vedo un allenamento di una scuola calcio da parecchi anni. E ripeto, oggi mancano i giocatori come Baggio. Abbiamo una bella nazionale, sì, bel collettivo, però i campioni non ci sono.
È vero, hai ragione.
Non vedo.
Sì.
Cioè, bella da vedere, perché Mancini ha creato un gran gruppo. Gruppo fantastico, gruppo che si vogliono bene, si rispettano, ma i campioni dove stanno? Cioè, quello che ci fa vincere la partita con un colpo, non lo so se ce l'ha l'Italia.
Oggi probabilmente
però
no.
Perché il Belgio, che comunque è un paese molto meno evoluto calcisticamente da noi, ce l'ha, la Croazia ce l'ha.
È vero.
Tutte squadre ormai ce l'hanno. Ripeto, collettivamente l'Italia è una delle squadre che mi piace più di tutti, perché hanno creato un gran bel gruppo. E poi...
Purtroppo hai visto, la generazione di talenti ce l'abbiamo avuta in passato e purtroppo non gli abbiamo dato la continuità, non è, cioè, dei Baggio, dei Totti, dei Del Piero, non è che nascono tutti gli anni. Però
perché prima c'erano allenatori che insegnavano ai giovani.
Hai ragione.
Ai giovani, no, oggi allenatori Sarri, Conte, che insegnano calcio, Francesco, che insegnano calcio, c'è gente già formata. Io parlo di giovani.
Hai ragione.
Cioè, i giovani quelli lì che...
Io credo, Antonio, correggimi se sbaglio, se secondo te può essere un po' anche la risposta, che purtroppo oggi nella maggior parte dei settori giovanili non viene più chiesto e non viene più dato l'insegnamento del gioco del calcio, ma viene chiesto troppo presto la vittoria. E questo è uno step che forse taglia le gambe anche alla crescita proprio personale, umana, anche del talento.
Ma sai, comunque è un po' contraddittorio il discorso, perché fondamentalmente se io chiedo a un giovane... che da un giovane di crescere, non posso chiedere di vincere, devo saperlo aspettare.
Sì. Uh-huh.
Almeno da parte mia penso che sia così.
Giusto.
Poi magari mi sbaglio, ci sta.
Infatti tante squadre fanno la scelta opposta, no? Vanno a prendere giocatori sui 30 anni che sono tra virgolette già fatti per cercare di vincere subito, però poi fanno un discorso di prospettiva limitata a 1-2 anni senza fare, diciamo, un ragionamento sui 10 anni, mm-hmm, per esempio.
Ah, ma sono d'accordo. Io ripeto, i giovani vanno coltivati, aspettati. Cioè, e squadre come la Juve, che ha fatto la seconda squadra, è una gran cosa.
Sì.
In Italia non vanno a fare le seconde squadre, però fanno comprare le altre squadre di club. E quello è il sogno. La cosa strana che in Italia, boh, non lo so, io lo ripeto, non capisco niente di pallone, sicuramente.
No.
Però è strano.
un
De Laurentiis che magari può comprare, non va alla seconda squadra, che però va a comprare Bari perché ci sono, mm-hmm, altri interessi. Per me è strano, piuttosto io coltiverei i miei giovani in campagna, ma forse non hanno il giusto interesse, non gliene frega, è giusto, bisogna avere rispetto.
Antonio, volevo chiederti invece, venendo all'attualità, se ti aspettavi poi il rinnovo di Mertens, vedendo anche il rapporto che si è creato fra il ragazzo, che si è creato in questi anni fra lui e la città, insomma, poi sembrava potesse andare all'Inter, invece alla fine rinnoverà con il Napoli, ecco.
Sarebbe stato un gran fallimento, perché Mertens è un idolo di Napoli, è uno che comunque ha guagliato il record di Maradona. Cioè, è possibile come costruire qualcosa di bello anche per il futuro con gente di Napoli, non napoletani, ma anche gente che ha giocato, ha militato tanti anni nel Napoli, come bandiera, perché mm-hmm, l'ha fatto con Zanetti, Maldini a Milan, perché il Napoli non dovrebbe fare una cosa del genere?
Sì.
È bello costruire una famiglia, poi ci sta chi vuole mangiare da solo e giustamente lo fa. Quindi ognuno, bisogna avere rispetto per quello che le persone fanno, perché in tanti anni De Laurentiis si è creato qualcosa di bello. Però poi vedere il Napoli primavera, lì che sono ultimi in classifica, cioè è un po' una sconfitta per me.
Ho
fatto il Napoli in settore giovanile e stavamo sempre nelle finali playoff, e non mi vengano a dire che a Napoli non ci sono giocatori, perché non ci posso mai credere. Bisogna farli crescere, bisogna acculturarli, quello sì.
Tu Antonio, le ultime due domande, poi ti salutiamo e ringraziamo. Nella tua carriera hai avuto la fortuna, la bravura, il merito di sostanzialmente conoscere la Serie C soltanto nella parte conclusiva della tua carriera. Ti sei ritirato da pochi mesi, non c'è dubbio, sottolineiamo il meno male. Ecco, io ti domando, ma provandoti a mettere, ecco, nei panni di un calciatore che adesso è in Serie C in attesa di capire se si riparte, come si riparte, come sarà la Serie C, in cassa integrazione, ecco, non dico che passa la voglia di giocare, però certo è estenuante, è straziante vivere un momento del genere in Serie C.
Non lo so, ripeto, io non ti so dire, perché fondamentalmente ho smesso che non c'era sta crisi, quindi non lo so, però già guadagnano poco, poverini, quindi è veramente, come dire, brutta vedere che la Serie C, perché in fondo i presidenti non guadagnano niente, ci rimettono solo.
Esatto.
Se non valorizzi due giovani, che poi anche lì è un danno, sarebbe un altro capitolo da aprire, cioè se non valorizzi due giovani è un casino, non hai entrate. Quindi con questa crisi che è arrivata, ha fatto ancora più fatica, e parecchie squadre, credo, spero, guarda, che si salvano in tante, ma parecchie squadre saranno costrette a fallire. Una di queste è l'Arezzo, che oggi parlavo con il direttore, che stanno in difficoltà, perché giustamente il presidente ha subito nella sua azienda, e come ha subito l'azienda della Casertana, poverina, che ci deve rimettere sempre di tasca loro. Cioè, è veramente, come dire, allucinante. Non lo so.
Ma secondo te, Antonio, sono tante 60 squadre in Serie C?
Ma non lo so, hanno fatto loro le riforme, non io. Quindi sì, loro sapevano quello che dovevano fare. O si fa bene o non si fa. Bisogna saper lavorare su queste cose, perché poi parecchi giocatori rimangono a spasso, non hanno squadre, non hanno la possibilità di mettere piatto al tavolo, perché gente guadagna 1500 euro, ma quando per due mesi non stipendio e c'hai dei figli, chi gli deve mangiare questi bambini? Sono anche consapevole che a 25 anni, se guadagni ancora 1500 euro, di smettere di giocare e crearti un altro lavoro, probabilmente è passione,
sì.
Ma te ne vai a giocare vicino casa, lavori e in più, perché sennò a 35 anni non ci avrai un futuro. Però ripeto, hanno bisogno di aiuto, e io sono, cioè, poi è una categoria che comunque ti permette di far crescere i giovani, di mandare i giovani a maturare, cioè vanno aiutate, perché è troppo importante per me. Poi
sì,
ripeto,
sì.
Ognuno, io esprimo il mio pensiero,
certo,
è un pensiero,
certo,
che però è la realtà dei fatti, tutte le squadre sono in crisi, tranne Monza, Regina e Bari, che sono presidenti ricchissimi, il resto
galleggia. Allora Antonio, nel salutarti aspettiamo notizie di mercato, eh? Cioè dici quale sarà in anteprima qui a TV Radio la tua prossima panchina, noi aspettiamo notizie, eh?
Non lo so, boh.
No, lo so, dico, quando sarà ce lo dirà, insomma, ci racconterà.
Lo saprete alle
Antonio, guarda, posso chiedere proprio l'ultimissima? Parlavamo prima dei napoletani di Napoli, ecco, e pensavo in questo senso anche a Gaetano, no? Che comunque poteva essere un singolo, insomma, almeno uno, dal settore giovanile.
Vero.
Che passa dalla primavera alla prima squadra, però poi lì si è trovato un muro davanti tra sé e il campo. Al suo posto cosa faresti? Insisteresti sul tentativo di trovare spazio nel Napoli o inizieresti a guardarti un po' intorno definitivamente?
Bisogna capire le reali qualità del ragazzo. Uh-huh. Prima bisogna farlo crescere. Qual è la crescita in questo caso? Che non è pronto per giocare nel Napoli perché non ha ancora quelle qualità per affrontare la concorrenza con Insigne, Mertens e Milik. Va a giocare, è giusto, ma se c'è giocatori che si possano giocare la concorrenza con questi giocatori qua, per me deve rimanere e deve giocare, no, può farlo portare alle borracce.
Giusto.
Deve giocare, il giocatore per migliorare deve giocare, deve affrontare le partite, oltre ad allenarsi. Però se non gioca, è difficile far maturare un ragazzo, quello è il problema. Se gli fa fare i 3 minuti di piacere a un ragazzo, non crescerà mai. Il ragazzo deve giocare 90 minuti, deve prendere insulti, deve prendere le critiche, deve prendere gli elogi, deve capire. Se non lo fa il ragazzo non avrà mai una fase di crescita, avrà sempre l'intermedio, che poi quando andrà via c'è il rischio che prenderà le delusioni, come i giovani che sono obbligati a giocare in Serie C, che poi quando è il momento che non c'è più, che deve affrontare la realtà che è quella di giocare perché meriti, e non giocano più e poi vanno a finire nel baratro, perché giustamente pensavano di essere giocatori quando non lo sono, perché i presidenti prendono i soldi, ma poverini i presidenti, per mantenere la società che devono fare, farli giocare obbligatoriamente pure se non c'ha talento, e non tutti hanno talento, quindi pensa un po' che casino hanno fatto.
Siamo perfettamente d'accordo con te Antonio, in bocca al lupo per tutto, grazie mille.
Non è obbligatorio perché essere d'accordo con
per
me,
una volta per una volta sì, per una volta sì, quindi almeno con noi non ci sarà da polemizzare su niente,
assolutamente.
No, a me non è una polemica,
no, ma scherzavo, io, Antonio, scherzavo.
È un pensiero mio, polemizzare no, è attaccare qualcuno, invece secondo me bisognerebbe farli crescere i giocatori. Quello sì.
Ma io infatti Antonio, per esempio, sono d'accordo con te sul fatto che non ha alcun senso mettere un paletto e premiare i club in Serie C per il minutaggio degli under, perché alla fine non è una valorizzazione del merito, è una valorizzazione della quantità di giovani che hai a disposizione. Poi nessuno di questi giovani purtroppo cresce con le giuste pressioni come ricordavi prima. Però purtroppo in una lega come la Serie C, dove non ci sono ricavi di nessun tipo, ci si è inventati questa soluzione che poi in realtà tradisce anche la missione vera della Serie C, che è quella di lanciare i giovani, perché se ne lancia pochissimi. Cioè Di Lorenzo è un po' l'eccezione in questo senso.
Ma i fatti parlano. La cosa bella è che qualsiasi cosa facciamo noi, il rettangolo verde è quello che ci dà ragione. Che faccia l'allenatore, che fa il giocatore, che fa il direttore, che tu faccia qualsiasi cosa nella tua vita, il rettangolo verde poi è quello che ti dà le risposte. Fondamentalmente lo stai dicendo stesso tu. Uno o due giocatori ogni 2-3 anni non è il massimo.
No, non c'è dubbio. Antonio, in bocca al lupo per tutto. Grazie mille.
Grazie di essere stato con noi. Ciao Antonio, a presto. Ciao.